Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Bonjour, vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur dans l'émission franco-italienne des Transméditerranéennes. Aujourd'hui, Marcel et Barbara, ce n'est pas coutume, ne vont pas vous parler d'un personnage célèbre ou d'un personnage historique. Ils vont vous parler d'une ville, la ville de Alba. Alba, c'est une ville qui est merveilleuse à plusieurs titres, tant par ses monuments, mais surtout par sa gastronomie et ses richesses culturelles. Donc Marcel, si tu veux nous en dire un petit peu plus et nous définir cette ville.
Mais je vais d'abord laisser Barbara traduire.
C'est vrai que c'est une émission franco-italienne.
Oui, si, non, mais... Tutti gli italiani possono capire quando parla Tino così distintamente, chiaro, non si può non capire.
Grazie mille.
Che oggi, quindi buongiorno, benvenuti all'emissione. Io sono Barbara e con Marcella e Tino, quindi vi presenteremo oggi non un personaggio ma una città. Parleremo della città di Alba. Nel Piemonte, delle sue ricchezze culturali, ma soprattutto delle sue ricchezze gastronomiche.
Buongiorno a tutti, bonjour à tous et à toutes. Alba est une ville d'environ 31 300 habitants. Elle est située dans la province de Cogne, dans le Piémont, au sud-est de Turin et au sud-ouest de Milan. De fait, c'est la capitale des collines des Langues.
Sì, è una cittadina di 31.000 abitanti ed è situata nella provincia di Cuneo, in Piemonte, a sud-est di Torino e a sud-ovest di Milano. In effetti è la capitale della collina delle Langhe. E allora, a questo proposito già c'è una cosa molto, molto singolare ad Alba a livello delle sue ricchezze culturali. L'angelo, il leone, il bue e l'aquila sono i simboli dei quattro evangelisti che ricorrono in molte parti della città, sulla facciata della cattedrale, nel soffitto ligneo della sala del consiglio del palazzo comunale, così come sulla fontana di Piazza Savona. E la cosa curiosa è che la prima lettera di ogni simbolo, dunque abbiamo detto l'angelo, leone, angelo, leone, bue e aquila, danno origine al nome Alba.
Oui,
particolare.
C'est très particulier. En effet, donc l'ange, le lion, le bœuf et l'aigle sont les symboles des quatre évangélistes. Et on les retrouve dans différents endroits de la ville, sur la façade de la cathédrale, sur le plafond en bois de la salle du conseil du palais communal et sur la fontaine de la Piazza Savona. Et la première lettre de chaque symbole forme le nom Alba.
Bien, on va bien sûr parler gastronomie au cours de cette émission sur Agora Côte d'Azur, mais bien que j'en meure d'envie, est-ce que vous me conseillez quand même quelques lieux à visiter avant de me mettre à table?
Oui. Juste une remarque, la ville date de l'époque romaine antique, mais les monuments intéressants datent du XIIIe, XVe siècle. Le charme de la ville, ce sont ses rues médiévales, ses palais, ses tours. Mais il y a quelques monuments à découvrir, comme la cathédrale Alba de San Lorenzo, qui date du XIe siècle, ou l'église de San Giovanni, place Elvio Pertinax, qui contient plusieurs œuvres d'art intéressantes. Sur la Piazza del Duomo, on peut visiter les tours de Cineo, Bonino et Artesiano, les plus hautes et les mieux préservées de la cité. On peut aussi aller via Calissano, pour découvrir le théâtre social de style néoclassique construit en 1855.
Allora, ovviamente parlando d'Alba, Tino ha voglia di parlare assolutamente gastronomia. Io che lo vedo in faccia, vedo proprio, ne muore di voglia. Però domanda comunque qualche consiglio sui luoghi da visitare, perché è veramente una cittadina molto interessante. Come dice, come ha fatto osservare Marcella, la città data di epoca romana antica, ma i suoi monumenti più interessanti datano del 1200-1400. Il suo fascino sono le sue stradine medievali, i suoi palazzi, le sue torri. Ma ci sono alcuni monumenti interessanti da scoprire, come la cattedrale d'Alba di San Lorenzo, che data dell'undicesimo secolo, la chiesa di San Giovanni. Voi sapete che in Italia ci sono più chiese che case, sulla piazza del Duomo si può visitare le torri del Sineo di Bonino e Artesiano, che sono le più alte e le meglio conservate della città, perché Alba è una cittadina dove ci sono tantissime torri. E poi si può anche andare a scoprire il teatro sociale, che è di stile neoclassico, che è stato costruito nel 1851. E vorrei aggiungere, Marcella, che ad Alba ha sede uno dei licei più antichi e prestigiosi d'Italia, che è stato fondato nel 1882 e frequentato da personalità di primo piano come il progettista della Fiat, Dante Giocosa. Attenzione.
Sì, c'est bien. Mais
è interessant.
C'est très intéressant.
Oui, je vais quand même traduire.
Exact.
Ceux qui ne maîtrisent pas l'italien tout à fait bien. Donc, à Alba se trouve un des lycées les plus anciens et les plus prestigieux de l'Italie. Mm. Il a été fondé en 1882, c'est le lycée classique Gavone, et il a été fréquenté par des personnalités de premier plan, comme l'ingénieur de la Fiat, Dante Giacosa.
Bien, merci. Mais bon, vous comprenez que notre propos aujourd'hui sur Agora Côte d'Azur devait être un propos gourmand, et c'est pour ça que je suis pressé de me mettre à table, moi. Alors, qu'est-ce que vous me proposez de découvrir en dehors des monuments? Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Allez.
Tout à fait. Pour te faire plaisir et te rassurer, je vais parler d'Alba, qui est associée à la truffe blanche, qui est appelée aussi l'or blanc. Le produit est très présent dans la ville et la région environnante. La foire d'Alba abrite l'un des plus grands marchés à la truffe blanche du monde, chaque samedi et dimanche, sur le cortile de la Madeleine. Cette année, elle s'est déroulée du 9 octobre au 5 décembre. C'est une affaire des plus sérieuses. Écoutez bien, les truffes sont contrôlées par une commission qualité et chaque sachet est porteur d'un label. Les restaurateurs ont signé une charte éthique qui garantit aux consommateurs la provenance e la qualità della truffa.
Ah, non si scherza, eh? Allora, sì, chiaramente, come vi ho detto, Tino è lì che scalpita, perché è un ghiotto, è un goloso, e quindi chiede delle precisioni sulla gastronomia di Alba. E in effetti Alba è associata, come dice giustamente Marcella, al tartufo bianco, chiamato anche l'oro bianco. E questo prodotto è molto presente in questa città e nella regione circostante. E la Fiera di Alba ospita uno dei più grandi mercati del tartufo bianco del mondo, ogni sabato e domenica sul cortile della Maddalena. Quest'anno, per esempio, si è svolta questa fiera dal 9 ottobre al 5 dicembre. Che cavoli! Dal 9 ottobre al 5 dicembre, veramente un affare serio. È il periodo, è novembre, è il periodo migliore per i tartufi. E i tartufi sono controllati da una commissione qualità, e ogni sacchetto porta un'etichetta. E tutti i ristoratori hanno segnato una carta etica che garantisce al consumatore la sua provenienza e la qualità del tartufo. Sì, effettivamente Alba è conosciutissima in tutto il mondo per i suoi tartufi bianchi. Bene, adesso per farvi assaporare già a livello così invisibile il tartufo bianco, vi proposiamo una musica tradizionale del Piemonte, l'Udalfin Rigodin, che è una musica tradizionale piemontese.
Agora Côte d'Azur.
intermède musical, nous voici à nouveau sur les ondes d'Agora Côte d'Azur pour vous parler de Alba. À vous, mesdames.
Eh si. Alba, c'è da dire una cosa anche, molto importante anche qui, che nel 2017 Alba è stata insignita dall'UNESCO del titolo di città creativa per la gastronomia. Ciò vale a dire che è stata riconosciuta come una città trainante a livello economico, chiaramente, proprio nel merito delle sue risorse ed attività enogastronomiche.
En 2017, Alba a été inscrite à l'UNESCO au titre de cité créative, pour la gastronomie évidemment, ce qui signifie qu'elle a été reconnue comme cité moteur au niveau économique, particulièrement grâce à ses produits et ses activités en gastronomie.
Bien, donc on voit qu'il s'agit, d'après vos propos, d'une affaire très sérieuse, mais vous pouvez préciser pourquoi l'or blanc, pourquoi ?
Premièrement, pour que se développe la truffe blanche, il faut une série de facteurs climatiques, ce qui explique sa rareté, et donc le prix. La truffe blanche, elle n'est pas donnée. Un kilo de truffe vaut entre 2000 et 6000 euros. Elle se récolte à l'état sauvage, dans les sols poreux et riches en calcium du Sud-Piémont, dans les collines des Langues et du Rouairon. Et la récolte a lieu de mi-septembre à fin janvier, novembre étant le moment idéal. C'est l'une des truffes les plus connues et les plus réputées au monde.
Eh sì. Allora dunque, Tino chiede perché questa appellazione di oro bianco. Perché, dice Marcella, perché affinché il tartufo bianco si sviluppi ci vogliono una serie di fattori climatici particolari che spiegano il suo essere raro e di conseguenza anche il suo prezzo. Il tartufo bianco costa, diciamo, tra 2.000 e 6.000 euro al chilo. Sì, avete ben capito, tra i 2.000 e i 6.000 euro. Si raccoglie allo stato selvatico nei suoli porosi e ricchi in calcio nel sud del Piemonte, nelle colline delle Langhe e del Roero. La raccolta ha luogo da metà settembre a fine gennaio, ma come dicevo prima, novembre è il momento veramente perfetto, ideale, ed è uno dei tartufi più conosciuti e più reputati del mondo.
Bien, mais il est évident qu'à ces prix-là, on peut comprendre pourquoi on parle d'or blanc, ça risque de faire cher l'omelette, hein. Enfin, quoi qu'on en met que quelques grammes dans une omelette. Bon, et la foire, elle continue à avoir lieu, cette foire ?
Tout à fait. La 90e a eu lieu cette année. La prochaine, connectée à la nature. Ce sera le thème phare de l'édition 2022. La nourriture et le vin iront de pair avec les valeurs de protection de l'environnement, du changement climatique et de la durabilité. On peut en conclure que la truffe blanche et Alba vont encore faire déplacer longtemps des amateurs amatrices.
Oui, alors, questa fiera, la fiera del tartufo, quest'anno avrà luogo la novantesima edizione della fiera. Sarà connessi alla natura, sarà il tema faro di questa edizione 2022. Il cibo, quindi, e il vino andranno di pari passo con i valori della protezione dell'ambiente, del cambiamento climatico e della durabilità. Si può concluderne che il tartufo bianco di Alba farà ancora per tanto tempo viaggiare, spostare e sognare, secondo me, tanti amatori e amatrici. Fra gli eventi di punta della città, a parte la fiera del tartufo, bisogna anche far notare che c'è il Palio degli Asini e la Giostra delle 100 Torri, la prima domenica di ottobre. Poi la manifestazione enologica importante primaverile che si chiama Vinum e anche l'Alba Musica Festival tra maggio e giugno e tra fine luglio e inizio agosto. Sì, insomma, ci sono veramente tantissime attività.
Tout à fait. Donc, parmi les événements phares de la cité, il y a les foires de la truffe, la course d'âne, le manège des 100 tours, le premier dimanche d'octobre, et une manifestation œnologique au printemps qui s'appelle Vinum. Il y a un éminent festival de musique entre fin mai et juin et trois autres entre fin juillet et le mois d'août. Beaucoup de choses intéressantes.
Ouais. Bien, je pense que les auditeurs d'Agora Côte d'Azur auront noté les dates de la foire pour aller déguster l'or blanc. Mais pour le vin, vous avez des pistes ?
Un peu de patience, parce que d'abord, je vais parler de la noisette. En se promenant dans cette région, on traverse des bois, et encore des bois de noisetiers. Ils produisent une noisette de qualité, qui a un marché dédié à Mondovi, et qui est la base de production diverse et savoureuse. Préparation avec le chocolat, jandouge, pâte de noisette, gâteau, et j'en passe. Le producteur le plus connu, le plus ancien, c'est Ferrero. Mais une production artisanale trouve sa place depuis quelques années.
Allora, sì, che dire, Tino adesso scalpita perché vorrebbe avere delle piste sul vino. Però Marcella gli dice di pazientare perché inizialmente vorrebbe parlare della nocciola. Perché quando ci si cammina tra nelle Langhe in questa regione, si traversano dei boschi, ancora boschi di noccioli. E, questi luoghi producono delle noccioline di vera qualità. C'è un mercato dedicato alla nocciola a Mondovì e qui è anche la base di produzioni diverse e molto saporite. Io ho già la colina in bocca. Delle preparazioni con il cioccolato gianduia, della pasta di nocciole, dei dolci vari. E il produttore più conosciuto e anche il più antico, diciamo, è Ferrero, in tutta la sua panoplia. Ma una produzione artigianale trova il suo posto da qualche anno anche a fianco di Ferrero. E a questo proposito, perché quando si parla di Ferrero non si può non parlare di Nutella, sì. Per un italiano. Mm. E c'è un aneddoto che ho letto, che a Capodanno gli abitanti di Alba scendono in piazza Risorgimento e festeggiano brindando con l'asti spumante, chiaramente asti non è lontano, e mangiando pane e Nutella. Un sogno, ecco.
Donc, le premier de l'an, les habitants descendent sur la place et font la fête avec l'asti spumante en mangeant du pain avec le Nutella.
Ma che cosa si vuole di più? E vabbè, allora adesso per farvi degustare sempre a livello, diciamo così, intimo e invisibile questi gusti tipicamente italiani, vi proponiamo un pezzetto di musica popolare che si chiama Il Tartufo del nostro Piemonte.
Agora Côte d'Azur.
La luna stanotte già fa capolino, fra i rami di querce, di pioppi e di pino, e come un fantasma andrai tartufaio nei boschi col cane a cercare i tartufi. Le ore notturne son quelle migliori per trovare nei boschi quei grandi tesori. Tartufi scoperti dal fiuto dei cani son storie antiche, misteri per noi. Col tartufo sarà festa grande. Senti ora l'aroma che spande. Perché il tartufo mi costa, non importa, io voglio far festa. E gratta gratta sulla carne cruda, tagliatelle, risotto, fonduta, stagione. questa notte sì, mio caro amore, tornerà l'assopito calore.
Je vous propose de revenir donc dans l'émission sur Alba, bien sûr toujours sur Agora, Côte d'Azur, dans les Transméditerranéennes. Je vais peut-être vous dire, moi, une petite anecdote. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas vraie, mais mes parents m'ont toujours expliqué que le Nutella, il est né un peu par hasard. Il serait né à la fin de la guerre, il manquait de fèves de cacao, et les gens de Ferrero, les techniciens de Ferrero, ont mis beaucoup de noisettes pour faire les tablettes de chocolat. Mais il n'y avait pas assez de cacao, donc elles n'ont jamais rigidifié ces tablettes de chocolat, et ils les ont mis en pot pour ne pas perdre la production, pour ne pas perdre tout ce qui avait été produit. Ils les ont mis en pot et ils les ont mis à la vente. Ça a été un miracle, ça a été une vente, ça a été le début de Nutella. Alors bon, c'est une anecdote que mes parents m'ont racontée. Je suis pas certain de la véracité, mais ça tient la route.
Sì, 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 ma è una di quelle leggende come la tarte tatin francese, per esempio, no? Allora, dice Tino, guarda, non lo sapevo. Allora, dice Tino che i suoi genitori gli hanno sempre raccontato che alla fine della guerra, Ferrero era già installato, erano in mancanza di fave di cacao. E quindi i tecnici di Ferrero cosa hanno pensato bene di per non mandare a come dire all'acqua tutta la produzione delle cioccolate, no? Delle tavolette di cioccolata, di mettere delle nocciole. Solo che queste, con la presenza delle nocciole, le tavolette di cioccolata non diventavano dure proprio sotto forma di. Ecco, e quindi è così che è stato inventato. Ma che meraviglia! Che è stato inventato la Nutella. Grazie, Tino.
Bien, nous avons parlé des noisettes, nous avons parlé des truffes. Si on parlait un peu des vins, parce que ce terroir est exceptionnel.
Ah oui.
Mais oui. Mais oui, la route des Langues nous permet de découvrir un paysage modelé par des vignobles à perte de vue et les villages viticoles qui constituent une partie importante de l'industrie locale. Mais c'est un paysage magnifique. La visite des caves, les cantines, est un plaisir. L'accueil est chaleureux et la dégustation n'est pas décevante, loin de là. On peut goûter le Dolcetto d'Alba, le Barbera d'Alba, le Nebbiolo, le Fraise. On n'oubliera pas le château de Grenzane et les villages de la Mora et de Barolo. Ce dernier étant aussi le nom le plus connu du plus connu des vins locaux.
Alors, si Tino richiede nuovamente questo di parlare dei vigneti e ben inteso dei vini di questo territorio che è veramente eccezionale. È la strada, la route des Langues, allora la strada delle Langhe, che ci permette di scoprire un paesaggio che è stato modellato per questi vigneti a perdita di vista veramente, e di villaggi viticoli che costituiscono una parte importante, molto importante, dell'industria locale, sempre dopo comunque il tartufo. Le visite delle cantine è veramente un piacere, no? Perché c'è un'accoglienza che è molto calda, simpatica, accogliente proprio, e la degustazione non è mai deludente, anzi ben al contrario. Allora si potrà gustare tra i diversi vini il Dolcetto d'Alba, il Barbera d'Alba, il Nebbiolo, la Fresia, e senza dimenticare il castello di Grinzane e dei villaggi della Mor e del Barolo, che è questo ultimo, quindi il Barolo è uno dei nomi più conosciuti tra i vini locali. E appunto, a questo proposito, Tino, te lo dedico questo aneddoto: il più antico vino certificato DOC, denominazione d'origine controllata, al mondo è un Barolo. Un Barolo prodotto a Serralunga d'Alba nel 1961, quindi a 60 anni e la World Certification Limited ha ufficializzato il primato. Il vino è attualmente conservato ed esposto nel Museo Popolare Robe Vecchie, di proprietà di Luigi Varrone, nella città di Fontanella Boves, che si trova a 80 km da Alba. Se vuoi andare, Tino.
Connais le chemin.
Ouais.
Donc, oui, belle anecdote. Le plus ancien vin DOC, ou dénomination d'origine contrôlée au monde, c'est un Barolo, qui a été produit à Serra Lunga d'Albe en 1961. La World Certificated Limited a officialisé ce prix. Et ce vin, eh bien, il est actuellement exposé au musée populaire dans la ville de Fontanelle, Beauvais, à 80 km d'Albe.
Bien, comme l'exige la tradition sur Agora de Côte d'Azur, nous allons terminer cette émission franco-italienne par une petite recette. Vous allez certainement
petite.
Entendre... Oui, une recette. Vous allez entendre un peu d'émotion dans ma voix parce que, en fait, cette région, c'est la région d'origine de ma famille, qui est située entre une petite bourgade, entre Mondovì et Alba. Et de plus, mes cousins qui sont restés au pays sont également des trufficulteurs. Ils récoltent la truffe blanche.
Ah oui.
Donc, je vais vous donner ce... Il y aura une petite émotion, une petite larme qui va s'écraser, là. Donc, aujourd'hui, ça sera la recette du risotto à la truffe blanche, évidemment. Les ingrédients, 4 personnes, 300 grammes de riz, 10 centilitres de vin blanc sec, 100 grammes d'oignons hachés, menu, 1,5 litre de bouillon de volaille, 80 grammes de parmesan, 50 grammes de truffe blanche coupée en lamelles fines, à 2 000 € le kilo ou 6 000 € le kilo, évidemment, fine. Huile d'olive, sel et poivre.
Alors, qui Tino ci parla di una ricetta molto imponente. È il risotto al tartufo bianco. E dice che per lui ce la dà con una certa emozione perché sono le sue terre, parla delle sue terre perché la sua famiglia è appunto nella zona tra Alba e Mondovì e che dei cugini suoi sono pure lavorano nel tartufo, quindi fanno producono il tartufo, quindi per lui è qualcosa di importante. Allora, gli ingredienti per il tartufo, il risotto al tartufo bianco. Riso 300 grammi, vino bianco 10 centilitri, cipolle tritate finemente 100 grammi, brodo di pollo 1,5 litri, parmigiano 80 grammi, tartufi bianchi tagliati in finissime lamelle 50 grammi, olio d'oliva, sale e pepe.
Bien, premièrement, hachez finement les oignons, faites suer dans 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, ajoutez le riz et faites-le nacrer pendant 2 à 3 minutes. Remuez sans cesse avec la cuillère en bois, déglacez au vin blanc jusqu'à évaporation de l'alcool.
Alors, tritare finemente le cipolle, farle sudare con 2 cucchiai d'olio d'oliva, aggiungere il riso e farlo perlare durante 2-3 minuti. Mescolare continuamente, in continuazione, con 1 cucchiaio in legno, sfumate al vino bianco fino all'evaporazione dell'alcol.
Mouillez à hauteur de bouillon de volaille, chaud, remuez sans cesse le riz pour qu'il n'accroche pas au fond du récipient.
Coprire quindi il riso con il brodo di pollo caldo, mescolare senza fermarsi il riso affinché non si attacchi al fondo della pentola.
Attendez qu'il ait absorbé tout le bouillon pour en verser à nouveau. Incorporez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, le parmesan râpé, remuez.
Quindi aspettare che il riso abbia assorbito tutto il brodo, poi versarne ancora di nuovo, incorporare 2 cucchiai d'olio d'oliva, il parmigiano grattugiato e mescolare.
Répartissez le risotto équitablement, surtout équitablement, dans les assiettes creuses, et émincez les truffes avec une râpe au-dessus des assiettes. Servez aussitôt. Bon appétit.
Oui. Allora, ripartite il risotto in modo giusto, nei piatti, secondo me per quattro persone 300 grammi però sono pochi, vabbè, comunque sì. Voilà, lo dico così, grattugiate i tartufi con una grattugia sopra al piatto e servite istantaneamente. Beh, è un sogno, con poi del Barolo a fianco non ci si alza più da tavola. Grazie mille a tutti, arrivederci alla prossima edizione.